la porta era chiusa a chiave. Pensa di te che sia una cosa banale, ovvia. Non lo era in quel momento, no. Ci guardammo senza dire nulla. Non poteva essere. Mai un secondo, mai un attimo, ci passò per la mente la possibilità che quella casa potesse presentarsi chiusa. Mai, in tutte quelle ore che passammo a lanciarci la sfida, che pensammo di farlo davvero, che ridemmo dei mostri che avremmo incontrato, ci improvvisammo eroici a chiappafantasmi, mai, mai, mai immaginammo di trovare la porta chiusa. Tutte le case dell'orrore che si rispettino sono sempre accoglienti, attendono per anni le loro vittime con l'invito di una porta aperta. Ma quella era chiusa. Forse perché la vita a volte cerca di avvertire, forse perché il destino a volte cerca di dirtele le cose, o forse perché le case dell'orrore autentiche non gradiscono di essere profanate, non vogliono gli intrusi, vogliono restare inviolate. Forse perché, terrorizzate dal loro stesso orrore, cercano di tenere lontano le vittime, consapevoli che una volta dentro non sapranno fermarsi. L'orrore è come una solitudine buia. Non è che un ammasso di rancore. È come un vegliardo malvagio che ha scelto di isolarsi dal mondo perché detesta la vita, disprezza gli uomini. È come un uomo cattivo abbandonato da tutti che si ritira dalla realtà nel buio del proprio silenzio e vuole essere lasciato in pace. L'orrore è qualcosa che si nasconde nelle tenebre e non si mostra. È infrattato nelle pieghe più buie e sciagurate della vita e tesse la sua tela fatta di rancore, di parole d'odio sussurrate e ripetute, di puzzo e di respiri. L'orrore non va a caccia, spia le sue vittime avvicinarsi e le aspetta. Quindi Luca mi guardava stupito, occhi strani. E guarda sopra lo stipite, dissi io ridendo. Non dir cazzate. Sembrava nervoso, agitato. Io sorrisi, e questo non gli piacque. Sorrisi perché era tutto finito. A quel punto non si poteva più far niente, non si poteva più andare oltre. E credendomi fuori da quella follia, non mi restava altro che ridere, dire cazzate, sfogare tutta quella tensione accumulata mostrandomi irriverente. E in tutti i film c'è sempre una chiave nascosta vicino alla porta d'ingresso. Che scemi. E risi ancora, girandomi verso Vittorio, che da lontano ci seguiva senza capire cosa stesse succedendo. Tornai a guardare Luca, sorridendo. Non ci crederete. Si mise a cercarla davvero. Ma che fai? Ma dai, ma ti pare che ci possa essere una chiave qua attorno? Dissi continuando a sorridere. Stai zitto e cerca. Lui non sorrideva. Ma per favore non dire cazzate. Dai, andiamo, non c'è nessuna chiave. Non si può entrare, sono tutte frottole. Ci abbiamo tentato, ma non si può entrare. Mica è colpa nostra. Andiamo, dai. Mi convinsi che quella casa avesse avvelenato il suo cervello nel momento in cui si erano sfiorati. Il modo in cui si muoveva attorno a quella porta, i modi in cui intimava di guardare a terra, di cercare, come se avesse perso la cosa più preziosa del mondo. Più lo guardavo e più mi sembrava chiaro che aver toccato quella maniglia fosse stato fatale, come se a quel contatto la follia l'avesse attirato a sé. La tragedia era iniziata proprio da quel momento, posseduto da quella casa dall'istante in cui si erano incontrati. Il mostro e il bambino. Il male si era diffuso con un tocco. Cerca invece di stare lì come uno scemo. Dobbiamo entrare. Cerca, cazzo, cerca. Ma che senso ha? È chiusa. Chiusa. Ma lasciamo perdere. E siamo arrivati fin qui. E nessuno può dire nulla, Luca. Saremmo entrati, ma è chiusa. Quindi non ha senso. Cosa vuoi fare? Cercava di forzare l'ingresso. Afferrò forte la maniglia e cominciò a spingere. Il culmine fu quando prese una breve rincorsa e rischiò di spaccarsi la spalla contro la porta. Lo sapevamo tutti e due che quella porta sarebbe rimasta chiusa. Ma lui l'ha presa a calci, come se fosse stata una brillante idea. Inutile, ma lui non si dava pace. Cercava ancora a terra la chiave. Vittorio, dai, digli di smetterla, ma è chiusa, non si può entrare. Dal cancello mi guardò e fece spallucce. Dal suo punto di osservazione probabilmente apparivamo come dei burattini, delle macchiette. A quel punto qualcosa da raccontare l'avrebbe avuta lui, non noi. Inutile, dai, lascia stare. È inutile. Ripenso a quei minuti, a quelle scene che si rincorrono nella mente. Scrivere mi aiuta a fare un po' di ordine, capire. Cercava ancora a terra, inginocchiato. Cercava sotto lo spiraglio della porta, cercava l'impossibile. Io mi abbassai su di lui e gli toccai la spalla. Ero piccolo allora, un ragazzino, ma quel suo sguardo mi rivelò una delle prime lezioni della vita. Sapete di quelle cose che si svelano dal nulla e ti restano per sempre? In quel momento, in quegli occhi allucinati, terrorizzati, magnetici, capì che la follia degli uomini non è un contagio che si prende toccando una casa maledetta. La follia ce l'abbiamo dentro, è roba nostra. Lui era la versione infantile di quel vegliardo che un giorno sarebbe scappato dalla realtà. L'embrione di quel male che si sarebbe rintanato in un fratto buio e avrebbe atteso le sue vittime offuscandosi dal mondo e tessendo la sua tela di disprezzo. Vendette, sussurrate in parole d'odio e malignità che si sarebbero dispiegate in una mente malata. Parole di disprezzo ripetute come una nenia macabra. In quel momento la sua anima nera aveva annusato la sua natura rinchiusa dentro quelle mura. Aveva percepito il richiamo famelico del suo fato come una necessità ineluttabile. Quella casa aveva accelerato i tempi del suo destino. Come un pesce che anela a tornare nell'acqua e si uccide nell'irragionevole scuotersi contro le pietre per salvarsi la vita. Gli toccai la spalla e mi guardò con occhi dilatati e affannato. Il suo corpo era un ammasso di nervi ansimanti. Mi guardò senza ascoltare nulla di ciò che dissi. Poi la maschera di un ragazzino di 200 anni si distese in un ghigno vegliardo, sussurrando: «Forse dietro c'è un ingresso?» Si calmò. Quest'idea, questa possibile soluzione lo tranquillizzò. Tornò a guardarmi e sorrise. I lineamenti si erano dissesi di nuovo. Mi fece un occhiolino e tornò a guardare la casa. «Dai, dai che la freghiamo quel fesso!» E rise ancora.